Buona serata ascoltatori e ascoltatrici, sono le 18 e 36 minuti, io sono Roberto Maggioni e questa è Pop Sera. Oggi è una giornata di novità per il palinsesto di Radio Popolare e una di queste novità è proprio il ritorno di Pop Sera, l'appuntamento con le notizie di giornata che a luglio e ad agosto vi terrà compagnia. Andrà in onda tra le 18.35 circa, subito dopo le notizie in breve delle 18.30 e le 20.30. Dunque prenderà il posto dell'orizzonte di Esteri e dell'orizzonte delle 20. Resteranno ovviamente gli appuntamenti con il giornale radio alle 19.30 e con Metro Regione, il notiziario locale, subito dopo alle 19.45. Oggi non possiamo che partire da lui, da Donald Trump, il presidente americano. Ogni giorno che passa, sempre più senza freni. La cosa drammatica è che riesce a superarsi continuamente. E allora da qui partiamo con Pop Sera, questa sera. Allora, dicevamo Donald Trump, il mondo alle prese con Donald Trump, il presidente americano che ogni giorno che passa è sempre più senza freni e riesce a superarsi drammaticamente in peggio continuamente. Allora, in quest'ora lo sta facendo alla vigilia di un appuntamento importante, perché è quello del vertice della NATO ad Ankara in Turchia. Domani e dopodomani 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica si incontreranno nella capitale turca. È un incontro a cui si arriva appunto con un Donald Trump scatenato su diversi fronti, dal calcio mondiale, ne parleremo tra poco con il caso che coinvolge la FIFA, alla politica internazionale, anche ai rapporti con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Meloni oggi trasformata da Trump in un meme offensivo, un meme che ha fatto il presidente americano sul suo social Truth, con una foto della presidente del Consiglio che guarda Trump e che è accompagnata da una didascalia nella quale Trump scrive: serve un ordine restrittivo rivolto a Meloni, cioè come fosse una sorta di stalker da tenere lontana da lui. Il riferimento ovviamente è a quanto Trump aveva detto tempo fa riguardo Giorgia Meloni, che lo aveva implorato per fare una foto con lui, l'ultimo vertice nel quale si erano incontrati, lo ricorderete. Saluto la nostra prima ospite, che è Flavia Perina. Buonasera Flavia.
Buonasera, bentrovati.
Editorialista della Stampa. Allora, come dobbiamo classificare secondo lei questo nuovo affondo di Donald Trump? Non so più neanche bene come definirlo, sotto quale casella dobbiamo metterlo, però cose serie, cose non serie, come va classificato?
Ma sicuramente cose serie, perché fa parte di un'escalation verbale in vista di questo importante consiglio NATO, dove Trump in tutta evidenza ha usato la vicenda di Meloni per tornare a intimidire, a spaventare quelli che sono gli alleati NATO, i quali imputa di non spendere abbastanza per la difesa, di essere dei parassiti. Insomma, la catena di accuse trampiane alla NATO la conosciamo, e tanto è vero che è uno dei vertici più indecifrabili del momento, anche sotto un altro profilo. Sappiamo che Trump ha avuto una lunga telefonata con Vladimir Putin, sappiamo che ha detto che secondo lui Putin vuole la pace, quindi è del tutto problematico e misterioso quello che potrà accadere in questi due giorni. Dal punto di vista di Meloni, questo ennesimo attacco a freddo probabilmente si risolverà in un vantaggio. Donald Trump è uno dei presidenti americani più impopolari in Italia in questo momento, a sinistra, come è ovvio, ma anche a destra. Il consenso per Donald Trump è veramente estremamente limitato, a poche 10-15% della destra lo apprezza. Quindi per Giorgia Meloni avere un distacco personale improvviso, così evidente, dal presidente americano, io credo che si rivelerà un vantaggio nel suo posizionamento ai fini delle prossime elezioni.
Questa infatti era una delle domande, delle questioni che un po' tutti si stanno chiedendo, cioè come ne esce Meloni da un punto di vista della popolarità. Secondo lei ne esce bene? Dunque, questi attacchi di Trump fanno più bene che male?
Ma io, diciamo, lo dicono i fatti, no? Tutte le forze politiche europee che sono state caldeggiate, appoggiate, abbracciate da Donald Trump hanno perso le elezioni. È successo, l'ultima è quella, la vicenda di Viktor Orban, che ha perso le elezioni in Ungheria, dove sembrava un presidente saldissimo e non attaccabile, ma in precedenza c'è stata la vicenda della Groenlandia, c'è stato il voto in Canada, ci sono state tante consultazioni elettorali, tanto è vero che anche gli altri movimenti sovranisti europei, a cominciare dai francesi di Marine Le Pen, hanno da un pezzo preso le distanze da Donald Trump, perché ritengono il suo abbraccio mortale sotto il profilo del consenso interno.
Ma questa cosa non è che ci segnala anche che forse Donald Trump ha cambiato cavallo su cui puntare in Italia e magari sta passando più a destra all'area di Vannacci?
Secondo me cerca un nuovo cavallo, perché gli americani hanno sempre avuto un loro cavallo italiano, figuriamoci se non lo cerca Donald Trump. Vannacci mi sembra un po' troppo fragile per soddisfare i requisiti, o al momento non è persona in grado di condizionare la politica estera italiana o le relazioni tra Italia e America. Salvini, che sicuramente è stato uno dei cavalli del trumpismo, è un leader in declino e quindi non credo che possano puntare su di lui. Vedremo.
Magari una figura come Vannacci può destabilizzarla un po', però indirizzarla verso...
Sì. Sì, può essere un aiuto a quel ruolo di agente del caos che finora Trump ha esercitato in Europa, in ogni singolo paese europeo. Come agente del caos, io Vannacci lo vedo benissimo, insomma, in pole position per questo tipo di ruolo. Certo, è difficile immaginarlo come invece un interlocutore di altra natura.
Ecco, e a proposito di alleati, in queste ore le sembra, come dire, adeguatamente difesa dagli alleati di governo Meloni, oppure qualcuno anche nella sua attuale maggioranza pensa di approfittarne?
No, ma in realtà sì, in questo momento mi sembra adeguatamente difesa e trovo anche molto solidali le reazioni dell'opposizione. È straordinario vedere che in Italia, diciamo, su molti argomenti le lacerazioni sono enormi, ma di fronte agli attacchi di Trump c'è una sostanziale unanimità di giudizio sui due fronti politici, anche se poi ovviamente l'opposizione accusa Meloni di aver sbagliato nella sua prima fase a esercitare quella strategia della benevolenza, della blandizia nei confronti di Trump che è risultata in tutta evidenza fallimentare. Però mi sembra che ci sia una solidarietà abbastanza a 360 gradi. Nessuno vuole contaminarsi nella difesa di Donald Trump. Anche Vannacci non è che ha alzato il dito dicendo ah no no, Trump ha fatto benissimo, insomma,
ah, beh,
guarda
sì.
Bene.
Lui sicuramente. Un'ultima cosa, Perina, ma quindi cosa dobbiamo aspettarci da Ankara? Cioè che i due staranno, Trump e Meloni, a debita distanza, non si incroceranno? Cioè che roba è?
Ma gli staff avranno accuratamente gestito la situazione dei posti a tavola, degli incroci, delle entrate e delle uscite. D'altra parte ci si aspetta da Trump un soggiorno molto breve, dovrebbe stare ad Ankara 3-4 ore, cioè due bilaterali prima del Consiglio NATO, e quindi non ci saranno neanche quel tipo di occasioni dove magari può succedere di incrociarsi per errore.
Non ci sarà quel divanetto, certo, del loro scontento davanti,
no,
al quale...
No, sicuramente non ci sarà, salvo che l'occasione dello scontro non la vada a cercare Trump, ma questo è imprevedibile, ah, perché appunto è un leader totalmente imprevedibile.
Non possiamo saperlo ora. Grazie, grazie mille Flavia Perina per essere stata con noi.
Buona
a presto, grazie
a tutti.
Flavia Perina, editorialista della Stampa. E come dicevo prima, l'altra notizia del giorno clamorosa è l'ingerenza di Donald Trump nei mondiali di calcio. Allora, il presidente americano, come sapete, è intervenuto personalmente dopo l'espulsione di un attaccante degli Stati Uniti durante gli ottavi di questo mondiale. Trump, insomma, ha telefonato al presidente della FIFA Gianni Infantino chiedendogli di cancellare l'espulsione appunto di questo giocatore degli Stati Uniti. Cosa poi è avvenuta? Trump ha anche ringraziato il presidente della FIFA Infantino con un post sempre sul suo social, dicendo che insomma aveva posto rimedio a una grave ingiustizia, così ha scritto Trump in quel post. Oggi pomeriggio Trump ha confermato, quindi pubblicamente, di aver parlato con Infantino. Non era fallo, erano due atleti che si sono scontrati, ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti come se fosse, insomma, una persona qualsiasi al bar. Poi se l'ha presa anche con l'arbitro, è un arbitro sospetto se guardiamo al suo passato, ha detto Donald Trump. Saluto Valerio Moggia, giornalista del sito Pallonata in Faccia. Ciao Valerio.
Ciao, grazie dell'invito.
Allora, questo è un esempio, insomma, da un lato dell'arroganza del potere visto da Donald Trump, dall'altro del servilismo al potere visto da Infantino. Ma perché il presidente della FIFA è così genuflesso a Trump?
Questa è una bellissima domanda a cui purtroppo né io né credo nessun altro al mondo, forse nemmeno Infantino, abbiamo una risposta, però, perché francamente non è chiaro quale sia il motivo per cui Infantino si comporta così. All'inizio era possibile pensare che volesse ingraziarsi Trump per assicurarsi che il mondiale sarebbe filato liscio, senza intromissioni, senza scandali. dal giorno 1, ma anche in realtà da prima ancora che iniziasse il torneo, sappiamo che non era così, perché lo scandalo legato ai visti per i giocatori dell'Iran, per l'arbitro somalo Omar Artan, tutte queste cose hanno dimostrato che l'amicizia, se così vogliamo chiamarla, tra Infantino e Trump in realtà è completamente impari, nel senso che Trump fa quello che vuole e Infantino semplicemente lo lascia fare. Ecco, è questa la cosa che preoccupa di più, perché poi obiettivamente noi quello che vediamo anche in questi giorni è questo. Oggi letteralmente Trump è andato a dire davanti a tutti in un contesto pubblico alla Casa Bianca che lui ha telefonato al presidente della FIFA per fargli annullare una squalifica, cioè una violazione dei regolamenti. E il presidente della FIFA ha dovuto rispondere con un comunicato non negando la telefonata, ma dicendo sì, mi ha telefonato, ma tanto non decido io, ha deciso il comitato disciplinare della FIFA, che peraltro non avrebbe dovuto riunirsi per discutere di quella cosa e soprattutto non avrebbe dovuto farlo domenica, cioè a diversi giorni dai fatti.
L'asse Trump-Infantino non nasce oggi.
No, chiaramente nasce, per quanto ne sappiamo noi, perlomeno alla fine del 2024, dopo la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Perché se noi andiamo indietro, Infantino divenne presidente della FIFA nel 2016, quando Trump era già nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti. Ma all'epoca il rapporto sembrava molto diverso. Quando Trump, all'epoca, nel 2017, poco prima dell'assegnazione del Mondiale a Stati Uniti, Canada e Messico, Trump parlava che voleva fare un travel ban e quindi vietare l'accesso negli Stati Uniti ad alcune persone, da alcuni paesi. Infantino intervenne e disse: e con una legge del genere ovviamente il mondiale non può essere assegnato agli Stati Uniti. E Trump fece un passo indietro dicendo no, non faremo questa legge, in ogni caso ci sono delle eccezioni in caso di competizioni sportive. Ecco, per cui all'epoca, 9 anni fa, e sembra di parlare in realtà di persone diverse su un pianeta diverso, Infantino si oppose a Trump. Poi, alla fine del 2024, qualcosa che francamente io, ma credo nessuno sappia, è successo ed è completamente cambiato il loro rapporto.
Senti, un'ultima cosa, Valerio. Vabbè, sappiamo che insomma da tempi non sospetti che il calcio è politica, ma qui siamo evidentemente un bel po' oltre, c'è un totale disprezzo per ogni regola e per ogni limite, ma possono esserci ripercussioni rispetto, penso, anche alle altre federazioni di calcio, oppure no? Adesso insomma la UEFA dice si è superata la linea rossa, ma ci possono essere ripercussioni? Qui siamo di fronte ai pesi massimi delle potenze nei rispettivi ambiti e quindi non succederà in realtà nulla.
Allora, io credo e spero che qualcosa succeda. L'intervento della UEFA sicuramente è la dimostrazione che, specialmente nel calcio europeo, sta crescendo da tempo, non solo da adesso, un certo malcontento verso il comportamento di Trump. A nessuno piace quello che fa Trump e come si lega a Infantino, il che vuol dire che, attenzione, perché nel 2027 si elegge il presidente della FIFA. Infantino si ripresenterà, attualmente è l'unico candidato. Però in questo momento, insomma, io non escluderei che qualcuno stia pensando di candidarsi contro Infantino, perché francamente non credo ci sia un presidente della FIFA, non credo ci sia mai stato un presidente della FIFA tanto debole quanto è Infantino oggi, tanto debole a livello di credibilità e soprattutto di sostegno, perché credo che abbia ormai perso il calcio europeo, cioè il sostegno della UEFA penso l'abbia perso. Penso sia in dubbio anche il sostegno della FIFA, della CAF, la Confederazione Africana, perché quello che è successo con l'arbitro Omar Tan è scandaloso. Altre squadre africane si sono lamentate perché i loro tifosi non sono potuti entrare negli Stati Uniti, quindi secondo me sta perdendo il consenso dell'Africa. Temo che rischi di perdere anche quello degli altri paesi nordamericani, dove sicuramente Canada e Messico non vedono di buon occhio gli Stati Uniti di Trump. Il presidente della CONCACAF, che è la Confederazione del Nord America e si chiama Victor Montagliani ed è un italo-canadese, già in passato aveva espresso alcuni dubbi su alcune delle cose che voleva fare Trump e quindi parliamo comunque di un vicepresidente della FIFA quando parliamo di Montagliani. Poco fa, siccome Trump, come dicevi anche tu, se l'è presa anche con l'arbitro che ha espulso Balogun, questo giocatore.
Sì, ma cosa gli ha fatto questo arbitro?
Ma Ma in realtà niente, non gli ha fatto semplicemente niente, però questo arbitro che è brasiliano, si chiama Klaus, qualche tempo fa, qualche anno fa, era stato interrogato dalla Federazione Calcistica Brasiliana per un presunto caso di Combin, che poi è stato archiviato. La denuncia per quel caso lì era partita dall'allora proprietario del Vasco da Gama, che era un imprenditore statunitense, John Textor, molto vicino a Trump, peraltro un bancarottiere, perché ha praticamente fatto fallire il Vasco da Gama e ha quasi fatto fallire l'Olympique Lione in Francia. Ecco, quindi io non escluderei che quando è venuta fuori questa storia Textor abbia chiamato Trump, o Trump abbia chiamato Textor, che gli abbia e si siano detti: guarda che c'è questa storia qui, questa persona qui era stata coinvolta in un caso in Brasile. Ecco, comunque, per dire, questa l'accusa velata che Trump ha fatto all'arbitro Klaus ha fatto molto arrabbiare la Federcalcio brasiliana, e quindi vuol dire che c'è il rischio di perdersi anche un pezzo di Sud America, o se non tutto il Sud America. Infantino sta perdendo pezzi di consenso molto grossi, e quindi...
Ma quindi a rischio la sua rielezione?
Diciamo che attualmente è a rischio al 10%, perché è l'unico candidato, e quindi non possiamo dire nulla. Però vediamo, perché obiettivamente, se parliamo solamente delle questioni puramente legali, nel momento in cui Trump confessa di avere, chiaramente, di avere manipolato le regole della FIFA col consenso del presidente della FIFA per favorire gli Stati Uniti, questo attiva alcune clausole, alcuni articoli dei codici disciplinari della FIFA, che prevedono, ad esempio, la sospensione della federazione coinvolta in queste cose degli Stati Uniti. Forse potremmo estenderlo anche alla sospensione della FIFA, questa cosa magari è un commissariamento, e insomma, messa in stato d'accusa dei dirigenti sportivi coinvolti, e quindi Infantino. Ecco, io la vedo difficile che si arrivi a questo. Però in linea teorica una cosa del genere dovrebbe portare a un procedimento disciplinare che potrebbe portare poi anche tecnicamente alle dimissioni forzate di Infantino. Ecco, questa è la situazione. E in un caso normale io direi sicuramente sarebbe Infantino verrà costretto a dimettersi. In questo caso non lo so, anche perché insomma c'è un mondiale in corso, sarebbe storico.
Sulla cui credibilità a questo punto però insomma ecco, si può aprire un altro... capitolo. Valerio, grazie per essere stato con noi, ti leggiamo su Pallonato in Faccia, e oggi ne è scritto anche per Ultimo Uomo, correggimi se sbaglio, vero?
Esattamente.
Grazie Valerio Moggia, a presto. Le 18:58 minuti, questa è Pop Sera nel nuovo palinsesto di Radio Popolare in questo luglio e agosto fino ai primi giorni di settembre. Pop Sera vi terrà compagnia tra le 18.35 e le 20.30, con in mezzo ovviamente il giornale radio delle 19.30 e Metro Regione subito dopo. Un breve stacco pubblicitario adesso, rientriamo subito dopo con altre questioni, e un'altra riguarda ancora gli Stati Uniti e Donald Trump, in particolare il pesantissimo indebitamento del paese. A tra poco. I know you probably had a wild day, so you should make your way to my Radio Popolare Pop Sera, alle 19 in punto. Dicevo, c'è una questione della quale Donald Trump dovrebbe occuparsi: l'enorme debito pubblico americano, perché gli Stati Uniti si avvicinano alla soglia dei 40.000 miliardi di dollari di debito pubblico, il 123% del PIL. Per dare l'idea dell'enormità di questo debito pubblico, bisogna considerare che gli interessi che vengono pagati per finanziarlo hanno praticamente superato la soglia dei 1.000 miliardi, una soglia che è superiore anche alla spesa militare americana. Dunque, gli Stati Uniti di Donald Trump spendono di più in interessi sul debito per i propri creditori rispetto a quanto finanzino il Pentagono, la spesa pubblica militare. Allora, qualcuno si è chiesto: ma l'enorme debito pubblico degli Stati Uniti è una delle ragioni della scelta bellicista di politica internazionale dell'amministrazione Trump, e cioè fare la guerra per ridurre i propri debiti? Lele Liguori ne ha parlato con Clara Mattei, economista, fondatrice del Forum per la Reale Emancipazione Economica.
Grazie. Allora, fare la guerra chiaramente non riduce il debito in maniera immediata, perché è carissimo fare la guerra. Si stima che nei primi 60 giorni della guerra contro l'Iran soltanto gli Stati Uniti abbiano speso oltre 72 miliardi. Però certamente quello che capita è che la fiducia internazionale per il debito degli Stati Uniti, quindi l'egemonia finanziaria, è basata, secondo molti economisti politici, sull'egemonia militare. Quindi effettivamente, se si afferma il predominio in maniera molto eclatante imperialista degli Stati Uniti sul Medio Oriente, sul globale, succede che la fiducia, paradossalmente la fiducia nel dollaro effettivamente può salire, la domanda del dollaro può salire, e questo porta effettivamente ad abbassare il costo del debito. Quindi in qualche modo è un circolo, quella dell'eccessivo militarismo, per tentare di mantenere la propria egemonia in atto.
Nei paesi del sud globale, invece, ci spostiamo di quadrante, sono esplosi i debiti privati, hai scritto tu questa mattina sul Fatto Quotidiano. Allora, la prima cosa che ti chiedo è: chi sono i creditori di questi debiti?
Certo, perché una cosa va menzionata, no? Mentre appunto gli Stati Uniti hanno questo cosiddetto privilegio esorbitante, quindi per quanto il loro debito sia enorme, sono comunque coloro che hanno in mano la partita, perché effettivamente le riserve degli altri paesi sono in dollaro, quindi hanno un potere finanziario enorme che appunto cercano di mantenere vivo tramite la militarizzazione. Abbiamo una questione esattamente opposta nel sud globale, no? Il fatto che effettivamente il fatto che i paesi debitori sono dipendenti dal dollaro e quindi dipendenti dai mercati internazionali. E la cosa molto interessante è che questa dipendenza non è una dipendenza soltanto appunto dei governi del sud globale, ma anche dei singoli individui. E quello che ho tentato di raccontare nell'articolo sul Fatto è quanto effettivamente le politiche sociali stesse, paradossalmente, che avvengono attraverso i cash transfers, cioè questo dare soldi ai poveri, questo dare soldi è effettivamente un modo per incrementare il dominio del mercato, del capitale sui soggetti, perché li rendono soggetti che possono aprire dei conti in banca e quindi hanno il diritto a indebitarsi. E siccome i salari sono da fame, c'è tantissima precarietà e i costi della vita incrementano sempre di più, anche perché appunto i governi spendono di più per ripagare il debito di quanto spendano sulle risorse sociali, quello succede che c'è un circolo di indebitamento che ormai in un paese come il Brasile supera l'80% degli abitanti brasiliani sono in debito, e molti di questi debiti effettivamente poi sono non sono sostenibili per le famiglie, perché lo usano per pagare, data l'austerità, per pagare l'accesso all'acqua, alle bollette, alla scuola. E questi default, quello che cerco di raccontare, è quanto lo Stato debba poi quindi garantire queste grosse banche nell'evitare che ci siano troppi default che farebbero male al capitale finanziario, che diciamo è il capitale più potente in questo momento storico.
Clara Mattei, un'ultima domanda prima di salutarti è quella che riguarda la bolla dell'intelligenza artificiale in borsa. Sono mesi che si dice ci si avvicina ad una soglia di rottura di questa bolla. Ti chiedo, chi ne pagherà le conseguenze di questa rottura di questa bolla speculativa, e chi ci guadagnerà ancora di più oltre a ciò che ha già guadagnato finora?
Sì, e questo è il vero punto, che le bolle sono sostenute dai poteri economici che effettivamente vogliono guadagnare dalla vera e propria estrazione di risorse dalla maggioranza. Quindi quello che è chiaro è questa, è che quanta è l'energia, il costo proprio materiale di questa intelligenza artificiale adesso le stanno subendo le popolazioni distrutte negli Stati Uniti. Con il Free a Tulsa faremo un evento molto presto appunto sull'impatto sull'impatto della popolazione di questi grossi data center che risucchiano l'acqua, elettricità, risorse, persone ridotte senza acqua, e questo sta capitando ovviamente anche nel sud globale, tant'è che ovviamente gli Stati Uniti hanno tolto gli aiuti umanitari, e adesso gli aiuti arrivano soltanto se questi paesi del sud globale super indebitati non aprono le frontiere anche a queste grosse corporation che estraggono tutte queste risorse che sono fondamentali per l'AI. Quindi non so dire se la bolla esploderà. Io credo che appunto il punto che delle bolle che mostrano quanto sia un'economia che davvero va completamente ripensata, perché non è nulla che possa facilitare la nostra vita, anzi è una tipo di economia che la nostra vita effettivamente la distrugge. Quindi un po' questo è lo spirito del Free che abbiamo aperto anche a Torino e speriamo di ampliare. Sono dei modelli assembleari che portano queste questioni di cui voi discutete alle persone stesse per capire come si faccia a ripensare proprio i rapporti di produzione stessi.
E allora grazie Clara Mattei, economista, fondatrice del Forum per la Reale Emancipazione Economica, Free, questo è l'acronimo che abbiamo sentito anche da Clara. Buona giornata e a presto.
Grazie mille, a presto a te.
L'intervista a Clara Mattei, economista e fondatrice del Forum per la Reale Emancipazione Economica di Lele Liguori. A inizio trasmissione con l'editorialista della Stampa Flavia Perina abbiamo accennato a Vannacci, a Roberto Vannacci. Perché si diceva con Flavia Perina, insomma, chissà se Donald Trump sta cambiando cavallo su cui puntare dopo i dissidi che ci sono stati con Giorgia Meloni. Perina diceva forse è un po' presto per arrivare a uno scenario di questo tipo, nel senso che insomma l'ex generale ancora non si è misurato con le elezioni, i sondaggi lo danno ovviamente in grande ascesa, però insomma ancora tutto da costruire. Questa mattina sul quotidiano Domani Stefano Vergine ha firmato una inchiesta piuttosto interessante, perché per la prima volta ha indagato a livello giornalistico su chi finanzia Vannacci e la rete di Futuro Nazionale. Titolo del pezzo: costruttori petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega. Allora saluto e ringrazio Stefano che è qui in diretta con noi. Ciao Stefano.
Ciao, buonasera.
Che cosa hai scoperto facendo questa indagine giornalistica sulla rete dei finanziatori di Futuro Nazionale?
Beh, il partito di Vannacci pubblica sul suo sito la lista dei donatori, delle persone che lecitamente, come succede per tutti i partiti, possono donare soldi al partito e poi detrarli dalla dichiarazione dei redditi. E quindi c'è la lista, diciamo, di quelli che sono i finanziatori. Ci sono varie aziende più o meno grandi, tra cui alcune che citavi all'inizio, no? Alcuni costruttori che hanno avuto dei problemi con la giustizia. Ci sono delle aziende del settore energetico che negli anni passati hanno finanziato la Lega e Forza Italia, invece adesso hanno deciso di sostenere Vannacci. C'è anche un gruppo barese che lavora moltissimo con le commesse di Stato, ma la cosa più interessante secondo me è il fatto che innanzitutto la cifra che è riuscito a raccogliere Vannacci in 4 mesi, e cioè quasi 350.000 euro, che è una cifra per i livelli, diciamo, di raccolta dei partiti abbastanza alta. E un quarto di questi soldi però non si riesce a capire da dove arrivino, perché nonostante questa operazione di trasparenza fatta dal partito di Vannacci, cioè pubblicare sul sito la lista, in realtà un quarto dei soldi arriva da un'associazione, che è l'associazione Mondo al Contrario, che prende il nome dal libro, no? che Vannacci
che l'ha reso famoso.
Ha pubblicato, che l'ha reso famoso. E qual è il trucco legale? Il trucco legale è che questa associazione non è tenuta a dichiarare chi sono i suoi finanziatori, quindi qualcuno ha evidentemente finanziato l'associazione Mondo al Contrario, l'associazione Mondo al Contrario gira poi questo denaro al partito di Vannacci, per cui abbiamo la lista dei finanziatori, ma poi alla fine non riusciamo a capire da dove sono arrivati, da dove è arrivata una buona parte di questi soldi.
Tra quelli che sei riuscito a tracciare c'è un passaggio tra, sono persone insomma che finanziavano già l'ambito della destra, gli altri partiti del centrodestra, quindi c'è un passaggio dagli altri partiti a Vannacci oppure no, perché poi appunto anche con gli elettori del centrodestra i ragionamenti che si stanno facendo riguardano appunto il passaggio tra chi votava Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e chi potrebbe votare Vannacci. La stessa cosa anche con i finanziatori?
Sì. C'è, nel senso che oltre al travaso di voti c'è anche un travaso di finanziatori. Io ho individuato almeno 3 aziende che, sempre dai resoconti pubblici, negli anni passati avevano finanziato Lega e Forza Italia nello specifico, e che invece adesso non stanno più finanziando questi partiti, almeno fino adesso, e invece i soldi hanno deciso di darli a Futuro Nazionale.
Quanta Italia c'è e quanto estero?
No, c'è praticamente tutta Italia nei finanziamenti. Consideriamo che sui finanziamenti esteri ci sono dei limiti, quindi diciamo oltre una certa cifra sarebbe comunque illegale. Contemporaneamente, oltre diciamo all'analisi dei flussi finanziari, quindi dei soldi incassati ufficialmente dal partito, ho provato sempre con i documenti pubblici che ci sono a disposizione a capire che cosa ha fatto in questi 2 anni a Bruxelles, perché lui è europarlamentare, no? Dal 2024, a capire chi ha incontrato, perché gli europarlamentari possono fare degli incontri con i lobbisti, sono incontri registrati, però diciamo che leggere, studiare, analizzare un po' la lista degli incontri ci dà un po' un'idea della mappa del potere di Vannacci, della geografia anche, delle persone con cui lui vuole avere rapporti e chi sono poi invece le istituzioni, i lobbisti che vogliono avere rapporti con lui. Ci sono ovviamente tante aziende, tante associazioni imprenditoriali italiane, no? Confindustria e i suoi vari addentellati. Mi ha colpito però vedere quali sono stati gli incontri politici, quindi con ambasciatori, rappresentanti di governi stranieri, e lui ha incontrato praticamente solo governi autocratici, cioè ha incontrato gli ambasciatori della Cina, di Israele, dell'Azerbaigian, dell'Egitto, della Tunisia e del Marocco. Questi sono gli incontri politici che ha avuto. E poi interessante anche, lui fa parte di un paio di commissioni all'Europarlamento, tra cui la Commissione Difesa, che si sta occupando di vari dossier, ma il principale è quello, diciamo, che riguarda, si chiama, ha una sigla, diciamo, ma fondamentalmente la commissione che si deve occupare di nazionalizzare in qualche modo le forniture di sistemi d'arma, di armi per l'Europa, quindi spostarsi dalle forniture americane a forniture interne. E mi ha colpito notare che Vannacci ha incontrato il rappresentante, il lobbista di una multinazionale americana importante che si chiama Raytheon, che è quella che produce, per capirci, i missili Patriot, che è una multinazionale americana e che ovviamente immagino abbia interesse a non perdere, diciamo, le sue forniture verso l'Europa e quindi può avere un interesse a incontrare chi fa parte di questa commissione. Quindi, diciamo, il nazionalista Vannacci è stato avvicinato da un'azienda importante americana che ha interesse a non perdere il proprio ruolo, la propria fetta del mercato in Europa.
Questo sull'incontro con mediatori delle autocrazie mi sembra un passaggio importante e inquietante. Stefano, grazie, grazie mille. Proseguirà insomma in questo lavoro.
Sì, proseguirà, andremo avanti sicuramente, probabilmente già nei prossimi giorni.
Grazie Stefano Vergine, allora ti leggeremo su domani, a
Grazie
presto.
a voi, buona serata.
Le 19:16 minuti, Radio Popolare, questa è Pop Sera, in questo nuovo palinsesto estivo di Radio Popolare. Pop Sera inizia alle 18:35 fino alle 19:30 e poi ancora tra le 20 e le 20:30. Allora, voltiamo pagina dal Medio Oriente, dalla Striscia di Gaza. Oggi è arrivata la notizia che Hamas ha sciolto l'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. Si apre così la strada a una sorta di governo tecnico, non so neanche se è proprio corretto definirlo così in realtà. Saluto Eric Salerno, giornalista, saggista, lungo corrispondente dal Medio Oriente. Ciao Eric, buona serata anche a te.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, con questa dichiarazione di Hamas, che cosa succederà al governo della Striscia di Gaza? È corretto chiamarlo governo tecnico, questo che potrebbe prendere il posto all'organismo che governava la Striscia, che ha governato la Striscia in tutti questi anni?
Ma io credo per adesso, vedendo quello che è accaduto fino adesso, anche da parte, soprattutto da parte di Israele, apre un altro momento di incertezza, perché intanto molte persone, gli stessi israeliani, dicono che non si fidano nemmeno dell'autorità nazionale palestinese. Questo è un punto fondamentale. Aggiungiamo a questo che gli israeliani non parlano soltanto dell'idea di sciogliere il governo di Gaza, il governo di Hamas di Gaza, ma vogliono la consegna delle armi, vogliono la fine della struttura armata di Hamas. A non interessa la parte politica, interessa appunto quello di rendere impossibile ad Hamas, in questo momento li voglio definire anch'io terroristi perché così sono, forse sono stati sempre, e non continuare, di poter continuare Israele a restringere gli spazi in mano ai palestinesi di Gaza e continuare questa guerra non guerra già in questo momento in cui resta la grande incertezza che cosa diventa veramente la striscia di Gaza e se riescono a sopravvivere in qualche modo e come il popolo palestinese, soprattutto di Gaza, ma non soltanto.
Ma cambierà qualcosa nell'atteggiamento di Israele?
Ma io credo assolutamente no. Anche perché ormai all'interno di Israele, che si sta avvicinando alle elezioni che si dovrebbero svolgere verso ottobre o nella ripresa, la parte che interessa di più è la parte di politica interna. Interessa un po' il Libano molto perché riguarda anche Israele direttamente, interessa la questione iraniana, che per adesso credo che Netanyahu abbia accettato di seguire la linea americana, anche se non gli piace molto, e appunto Israele sta guardando al suo interno con grandi incertezze, grandi decisioni, e c'è il vero rischio che rimanga Netanyahu al potere.
Senti Eric, la linea politica di Hamas invece viene decisa altrove, c'entra qualcosa con quanto è successo oggi, oppure sono due cose separate?
Ma io non credo che, ormai l'Iran ha dato un segnale, credo anche agli americani, che la massa interessa poco, il futuro dei palestinesi come sempre interessa poco. La parte che interessa a Iran è il Libano, perché il Libano è una parte in qualche modo, dal punto di vista non politico, religioso, è l'estensione teorica dell'Iran verso il Mediterraneo, un paese importante da quel punto di vista, perché stiamo parlando della stessa religione, del stesso tipo di religione islamica. Interessano queste cose, interessa il Golfo, interessano Yemen forse, ma non interessa certamente più di tanto Hamas. È disposto a scaricare tranquillamente Hamas l'Iran, che si sta negoziando invece una ripresa, a termini che mostra che sono spesso suoi, di quello che può essere la ripresa della pace, una pace forse non pace, ma una pace che consente la ricostruzione dell'Iran e una pausa in questa grande guerra che ha sicuramente demolito una parte del paese.
Lo accennavi già prima, quanto è successo oggi non coinvolge la questione del disarmo di Hamas?
No, non coinvolge assolutamente, è quello che sta chiedendo Israele invece. Di questa cosa politica interessa fino a un certo punto, perché Hamas è diventato forte ancora con l'aiuto israeliano ancora prima di diventare una potenza politica. Era una presenza molto simile, assistenziale islamica, a una popolazione sì, che è dallo stesso lato della religione islamica e non di quella iraniana, e in quel momento ha aiutato da anni, fin dagli anni 90, ha aiutato Hamas a crescere e ha consentito a Hamas di armarsi, e molti sostengono che poteva essere evitato quello che è successo il 7 ottobre di 1000 giorni fa, perché in qualche modo Israele doveva sapere, Israele che si è mostrato come una grandissima potenza scientifica, capace di fare tante cose buone e cattive, ma Israele certamente in qualche modo doveva sapere quello che stava costruendo Hamas sotto la striscia di Gaza, con migliaia di chilometri di tunnel rafforzati dal cemento armato.
Eric, grazie per essere stato con noi e a presto,
posso
ci risentiremo.
Posso rubarti soltanto un secondo? Io che seguo questa storia israeliana da una vita in qualche modo, e devo dire che la cosa più importante di quello che è accaduto ieri e oggi in Israele riguarda Israele. Israele in qualche modo non è più uno Stato democratico, non è più l'unico Stato democratico del Medio Oriente, come sostenevano gli israeliani, non è più uno Stato democratico, perché non soltanto dopo aver molto fatto delle leggi speciali per tanti motivi, Israele finalmente ha detto che non rispetta il giudizio, i giudizi, le sentenze dell'Alta Corte, della sua Alta Corte, che è come la Corte Suprema, ossia è un attacco direttamente alla creazione di Israele, al documento che ha fondato lo Stato di Israele. Non è una Costituzione, ma è una legge fondamentale, come lo chiamano gli israeliani. E questo credo che dal punto di vista politico e sociale, e forse anche militare, è un passo molto grave che influenzerà per qualche motivo anche quello che sarà il futuro nelle prossime settimane e la elezione o rielezione o non rielezione di Netanyahu e dei suoi.
Ha gettato la maschera in un certo senso. Grazie Eric, Eric Salerno, a presto.
Presto, ciao.
When your love has moved away. Eric Salerno, giornalista, saggista e a lungo corrispondente dal Medio Oriente. I remember better days. Adesso la linea va al giornale radio. Noi ci risentiremo dopo il giornale radio e anche dopo Metro Regione alle 19.45, quindi alle 20, attorno alle 20. E vorremmo parlare anche con voi ascoltatori e ascoltatrici, magari ogni tanto ci prenderemo questo spazio tra le 20 e le 20.30 qui a Pop Sera. E di che cosa parliamo? Questa sera partiamo da Milano. Perché vogliamo capire anche con voi che cosa ne pensate delle primarie. Come pensate sia meglio scegliere il prossimo candidato sindaco o candidata sindaca qui a Milano? Perché in questi giorni si è fatto un gran parlare di nomi, ci sono state anche delle autocandidature alle primarie che però, come sapete, ancora non sono state dichiarate ufficialmente, sembra che tutti le vogliano, ma poi forse sotto sotto in realtà non è così. E allora, secondo voi, qual è il metodo, il modo migliore per scegliere il prossimo candidato sindaco del centrosinistra a Milano? Ne parliamo dalle 20, se volete mandare qualche messaggio fin da subito, l'email a diretta @popolarenetwork.it, gli sms, telegram e whatsapp al 331-6214013. Primarie sì o primarie no a Milano? E allora ancora buonasera ascoltatori e ascoltatrici, questa è l'ultima mezz'ora di Pop Sera con me Roberto Maggioni. Pop Sera, il programma che a luglio e ad agosto prende il posto dell'Orizzonte, di Esteri e anche di questo spazio, dell'Orizzonte delle 20, quindi fino alle 20.30. In questa ultima parte parleremo un po' anche con voi, un po' di microfono aperto in questo orario non usuale per il Meetup. E allora partiamo da Milano, dalle prossime elezioni comunali, dal metodo per scegliere il prossimo candidato sindaco del centrosinistra. E la domanda è semplice, semplice, la risposta forse un po' meno: le volete le primarie oppure no? 0233 001 001 per telefonare. Vogliamo sentire la vostra, perché in queste settimane se ne sta parlando tanto, ci sono state delle autocandidature, è una situazione per certi versi vivace, ma che però fatica a diventare dibattito pubblico vero. Allora, Milano è arrivata alla fine del ciclo, iniziato nel 2011 con la vittoria di Giuliano Pisapia, e su questo mi sembra che un po' concordino un po' tutti. Quest'ultima giunta Sala poi ha fatto esplodere una serie di contraddizioni di quello che era stato definito modello Milano. Dunque, insomma, di cose da discutere ce ne sono, ce ne sarebbero. Ci sarebbe bisogno, oltre che di una discussione sulle risposte da dare ai problemi di oggi, anche una discussione sulla visione della Milano di domani, dei prossimi 15-20 anni. Intanto però il primo passo è capire come scegliere il candidato sindaco, oltre che con quale progetto. E allora ci interessa la vostra opinione, la vostra voce allo 02 33 001 001. Come volete sia scelto il prossimo candidato sindaco di Milano? Attraverso le primarie di coalizione, come chiedono alcune persone, e qualcuno si è anche già candidato a queste eventuali primarie di coalizione, oppure senza le primarie di coalizione, cioè un candidato unitario scelto dai partiti del campo largo, del centro-sinistra, insomma chiamatelo come volete, però da un accordo politico tra i partiti invece che tra una discussione e una procedura che prevede il voto dei simpatizzanti, dei militanti, degli elettori del centro-sinistra. Ad alcuni potrebbero sembrare magari per certi versi scontate le primarie, però se andiamo un po' a vedere quello che è successo ultimamente, ce ne sono state poche in giro. Ad esempio, le ultime elezioni a Genova, Silvia Salis è stata scelta con un accordo tra i partiti del campo largo, quindi senza le primarie. Per voi, ascoltatori e ascoltatrici, cosa serve qui a Milano? Servono le primarie oppure no? Si può procedere, secondo voi, in un altro modo? 02 33 001 001. Allora, sta arrivando qualche messaggio, ma il microfono aperto funziona se telefonate voi ascoltatori e ascoltatrici, altrimenti non funziona evidentemente il mic up. È un orario nel quale non siamo molto abituati a sentire il microfono aperto, però riprendiamo questa abitudine in questo periodo estivo, in questo palinsesto estivo, in questo spazio di pop sera tra le 20 e le 20:30. E questa mattina, appunto, quest'oggi vogliamo partire un po' da Milano, perché se ne è discusso tanto, dicevo prima, anche per via di queste autocandidature che ci sono state. Poi magari, se volete, vi faccio un po' lo schema dello stato di fatto al momento. Però la cosa importante da capire prima ancora è se misurare un po' la temperatura anche con voi, se secondo voi è tempo ancora di primario oppure no. Ricordo che a Milano 2011 ci furono le primarie vinte poi da Giuliano Pisapia, 2016 quelle vinte da Beppe Sala dopo Expo 2015, 2021 niente primarie perché era una ricandidatura del sindaco in carica Sala. 02 33 001 001. Allora partiamo con la prima telefonata. Pronto? Pronto? Ah no, scusami, pardon. Ecco, di qua, avevo sbagliato io il cursore. Eccoti, ciao, chi sei?
Sono io?
Sei tu, sì.
Bella, ciao, ciao, Giampaolo.
Ciao, Giampaolo.
Secondo me sì, non c'è dubbio che vanno fatte le primarie, e per me non ci sarebbe neanche dubbio che i candidati per il ben riuscire delle primarie siano i più accettati dal campo largo, perché partiamo, che tra l'altro questo discorso si può replicare in senso più ampio anche per le politiche del prossimo anno, e noi nel prossimo anno abbiamo il bingo, e sì. Per come la vedo io siamo in ritardo sicuramente su Milano, ma anche a piano nazionale. Per cui innanzitutto i candidati devono essere, cioè non è che mi puoi mettere un candidato faccio per dire, del PD o di AVS e dei 5 Stelle, che sai già che ti prende solo quell'ambito, perché qua è un attimo che vinceva sulla destra e qua è un attimo che rimane la destra a livello nazionale, per cui quelle poche possibilità che abbiamo da giocarcele, magari una volta in 30 anni, se litigassimo dopo il voto e non prima, forse aiuta.
Però le primarie servono anche a discutere, quindi è chiaro che ci sarà una discussione se ci saranno le primarie tra i vari candidati.
Eh beh sì, va fatto un programma dove chiaramente bisogna trovarsi il più possibile d'accordo, ma poi non è che cioè noi non abbiamo, il centro-sinistra non ha questa legge giusta che potrebbe avere il centrodestra, chi ha un voto di più decide. Sì. Sarebbe anche logico, invece noi vogliamo parlare tanto, allora parliamone prima, però cioè, diciamo il tempo di parlarne finisce con l'estate.
Senti, e per te devono essere primarie di coalizione, quindi campo largo?
Sì, senza dubbio, no, è già difficile vincerla così, con i danni che ha fatto Sala, metà dei miei amici che l'hanno votato e adesso gli tirerebbero due calci dove sei, no?
Ecco, è l'ultima domanda che ti faccio, poi passo all'altro ascoltatore o ascoltatrice. Perché secondo te servono le primarie a Milano?
Beh, le primarie servono perché prima delle primarie, per quanto mi ricordo a Milano, ma un po' in tutta Italia, prima delle primarie decidevano a Roma. Noi abbiamo vinto con Pisapia ed è stata la prima volta con le primarie, se no a sinistra ce lo decidevano a Roma che dovevamo candidare.
E in questo momento secondo te bisogna riattivare un processo, insomma un dibattito all'interno del centro-sinistra per far parlare gli elettori prima che i vertici dei partiti? Provo a interpretare quello che hai detto.
In linea di logica dovrebbero essere i partiti che parlano e poi propongono delle cose agli elettori, gli elettori non è che possiamo, non siamo noi che andiamo ai partiti a dirgli quello che devono fare, dovrebbe essere così, ma in realtà sono loro che devono fare una quadra e capire che dobbiamo essere uno in più per vincere, punto.
Va bene, grazie Giampaolo, ciao.
A te, ciao.
Ciao, resta all'ascolto, 0233 001 001, pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Fabrizio, chiamo da Rho, quindi non sono un elettore, sono abusivo, non sono un elettore di Milano, ma io le primarie le vorrei, ma col ballottaggio.
Ah, aspetta, quindi vabbè, tu non voti a Milano, però diciamo da osservatore dici prima a Milano servono le primarie col ballottaggio, però.
Quando è scelto Sala c'erano due candidati di sinistra, Maiorino e non ricordo.
E la Balzani, sì, l'ex assessora Balzani.
E Sala, ha vinto Sala, ma se la maggioranza era, non era di centro, c'era quello di centro, i due da sinistra, ha vinto quello di centro, per cui...
Non sei il primo che evoca questa possibilità del ballottaggio, intendo dire che sui social qualcuno ne ha parlato, insomma un meccanismo che andrebbe un po' costruito. Pronto Fabrizio, ci sei ancora?
Sì. Mi senti?
Sì, ti sento, sì.
Quando parli di campo largo cosa intendi?
Il campo largo per come lo conosciamo adesso sono Movimento 5 Stelle, AVS, Partito Democratico, di questo stiamo parlando, con l'allargamento a Italia Viva evidentemente e Azione ha già detto che non è interessata perché sta facendo un'altra operazione su Milano e quindi di quello parliamo. Ci sei Fabrizio? No, forse dei problemi con la linea, va bene, 0233 001 001 e intanto vi leggo qualche messaggio. Cristina, prossimo sindaco di Milano, primarie e programmi, fateci scegliere, dice Cristina. E poi Luigi, certo le primarie, se no quale sarebbe l'alternativa più democratica? E ancora Marina, ciao, sempre interessanti le primarie, ma sarebbe auspicabile avere idea del programma proposto dai singoli candidati, ma forse sono disattenta Marina. No, non sei disattenta perché siamo ancora in una fase precedente, cioè ci sono state delle candidature, in particolare due, Tommaso Goisis, civico, e Lorenzo Pacini, municipio 1 del Partito Democratico, che hanno detto di volersi candidare alle primarie, ma le primarie non sono ancora state convocate, i partiti della coalizione hanno detto ne riparleremo a settembre e a noi interessa sentire prima la vostra opinione allo 0233 001 001. Pronto?
Ciao, sono Gianni.
Ciao Gianni.
Sono di Opera.
E la Madonna, tutti dell'Interland.
Io sono d'accordo.
Che però guardate chiaramente anche voi con interesse al sindaco di Milano, prima o poi si arriverà al sindaco metropolitano per davvero forse.
È questo che dico, se le primarie devono esserci, che secondo me dovrebbero esserci, almeno che sia coinvolto anche l'Interland.
Eh sì, però poi dopo si vota il sindaco a Milano e non sì, ognuno vota
il
suo.
Si voterà il sindaco a Milano, però almeno l'Interland a consultarlo, visto che noi dipendiamo da Milano, mi sembra quantomeno giusto.
Diciamo, tu ecco, le primarie le allargheresti alla città metropolitana?
Sì.
Quantomeno sì. Le primarie? Interessante. Potrebbe dare delle indicazioni, sì.
Va bene.
Saluti. Grazie Gianni, ciao. 02 33 001 001, primarie sì o primarie no per scegliere il prossimo candidato sindaco del centro-sinistra qui a Milano. Allora vado a recuperare qualche messaggio perché stanno arrivando al 331-6214013 e anche alla mail diretta@popolarenetwork.it. Allora, Alessio, a Milano possono essere utili le primarie, ma le carte le deve distribuire il PD e la segreteria con l'obiettivo di allargare e accogliere più voci e sguardi sulla città. I candidati devono differenziarsi, ma lavorare per l'unità e la coesione senza inutili distinguo e litigi. E poi aggiunge Alessio, la destra a Milano non vince a meno che non trovino un candidato di spessore e nella coalizione di centrosinistra si alzi il livello dei litigi. Carlo, forse le primarie sono la cosa più semplice e aperta, ma non seguirei le manovre di Palazzo di Sala che non vuole farci scegliere. E stato city manager della Moratti, insomma siamo in tanti a vergognarci di averlo votato, scrive Carlo. Io per esempio mi vergogno tantissimo. E poi ancora Lorenzo, quando Pisapia vinse le primarie, esponenti del mondo della sinistra come Cacciari dissero che non avrebbe mai vinto e invitò a sostenere la candidatura di Albertini. Rutelli parlò di piano B, sappiamo com'è finita. Il problema è che i quadri dei partiti devono essere strutturati e concordi per sostenere il candidato che esce dalle primarie. 02 33 001 001, telefonateci però per far funzionare il microfono aperto, perché vanno benissimo anche i messaggi, però è meglio parlarsi e confrontarsi, una cosa dalla quale che siamo un po' disabituati a fare in generale, perché si telefona sempre meno, ma il microfono aperto chiaramente funziona se invece le telefonate arrivano e il numero è 02 33 001 001. Poi i messaggi li recupero perché stanno continuando ad arrivare, però appunto le telefonate sono fondamentali. E vi dicevo, c'è un dato piuttosto così che abbiamo constatato per certi versi interessanti in questi giorni, che è quello dei primi due autocandidati che hanno entrambi meno di 40 anni ed entrambi corrono come candidati sindaco alle primarie. Ci hanno detto che vorrebbero le primarie e loro, se ci saranno, si candideranno. Ed è interessante perché hanno meno di 40 anni e non chiedono soltanto di partecipare al governo della città, ma di essere loro il governo della città, e quindi è un protagonismo che non si vedeva da un po'. I due candidati sono Lorenzo Pacini, che ha 30 anni, e poi il civico Tommaso Goisis, che ne ha 36. Li cito perché appunto sono loro che hanno smosso un po' le acque dopo che altre personalità, in particolare del Partito Democratico, avevano manifestato più che l'intenzione di candidarsi a delle primarie che ancora non sono state convocate, alla necessità di chiamare le primarie a Milano per mobilitare il popolo del centro-sinistra. E allora noi vogliamo capire con voi ascoltatori e ascoltatrici se secondo voi in autunno o a gennaio, febbraio le primarie sono necessarie per scegliere il candidato oppure vi va bene che scelgano i partiti. Allora sentiamo chi c'è su questa linea. Pronto?
Ciao, sono io che...
Eccoti, io? Ciao, sì.
Ciao, sono Michele. Ciao, senti, Michele. Io sono favorevole alle primarie, ma volevo fare un ragionamento un po' diverso, un pochino più tattico, cioè io mi immagino che se non venissero convocate le primarie, tutto questo venga recepito dal popolo di sinistra, diciamo, come un atto autoritario da parte dei partiti e quindi porti di conseguenza a un'affluenza più bassa.
Cioè, non ho capito, cioè, perché affluenza più bassa?
Perché non vengono convocate le primarie e quindi la candidatura è calata dall'alto.
Ah, ok, senza primarie temi un'affluenza più bassa.
Sì, certo, esattamente.
Perché le primarie invece possono essere lo strumento attraverso il quale attivare una forma di partecipazione, di ritorno alla vita politica.
Esattamente, un po' questa sensazione che venga visto come una vecchia politica, diciamo, tra virgolette, che viene decisa dai palazzi e quindi, insomma, porti a un risultato numericamente inferiore come affluenza. Ecco.
Un'ultima cosa, ti interessano di più candidati che arrivano dai partiti o vorresti anche qualcuno fuori dai partiti, allora, mondo civico?
Sì, mondo civico, ero molto incuriosito dalla presentazione che è stata fatta in Piazza Sicilia, per esempio. Adesso,
Piazza Sicilia, Tommaso Goisis.
Ecco, infatti. Sono molto favorevole ai candidati civici, naturalmente valutandone il programma, chiaramente. Mm-mm. Però mi piace molto la scelta civica, ecco.
Grazie.
Anche se naturalmente se venisse da un partito un buon candidato, naturalmente non è che, ecco, non lo scatto immediatamente, però mi pare sempre che la scelta civica sia molto legata alle esigenze della città, insomma.
Grazie mille, ciao.
Buona serata.
Ciao, 0233 001 001, pronto.
Sono io.
Sei tu, chi sei?
Paolo Utter, buonasera.
Ciao Paolo, ciao. Prima ho citato il meccanismo del doppio turno perché tu sei uno di quelli che mi sa che l'ha scritto sui social nelle scorse settimane.
Io non ho sentito che l'ha citato, volevo parlare proprio di questo.
Spiegaci perché... un po'.
Intanto mi pare che chiedersi ancora se fare le primarie non lo capisco, cioè mi sembra che sia inevitabile, che siano inevitabili.
Per esempio c'è Chiara che adesso ci scrive niente primarie, cioè che lei preferirebbe che scegliessero i partiti del centro-sinistra discutendo insieme seriamente di quale Milano hanno in mente per rispondere ai bisogni di tutti noi.
I partiti sono rispettabilissimi, io non ho mai parlato contro i partiti, ma sono poche persone i partiti, no? Purtroppo, perché magari dovremmo essere tantissimi, ma ancora quando i partiti contavano di più abbiamo cominciato a fare le primarie. Quando è che abbiamo cominciato a fare le primarie? Bruno Ferrante e Dario Fo? Forse anche prima.
2006.
Comunque, per dire. Ma sono inevitabili le primarie, non tanto perché siamo divisi, ma perché a Milano c'è un problema, secondo me c'è anche in altre città, ma a Milano è particolarmente acuto, che è quello della continuità e discontinuità. Cioè, credo che siamo in tantissimi a volere che vinca ancora il centro-sinistra, ma un centro-sinistra diverso da quello che ha governato in questi anni. Quindi questi due concetti, che sono anche un po' in contrasto tra di loro, infatti lo vediamo nella nostra arena Facebook, che ogni tanto si sbrocca o in un senso o nell'altro, no? Possono essere composti, si possono arrivare a composizione, secondo me, solo attraverso le primarie, ovviamente a condizione che i candidati alle primarie non si insultino apertamente tra di loro.
Beh certo, deve essere un confronto. Senti Paolo, ci dici che idea hai, proprio in meno di un minuto, così poi lasciamo spazio anche agli altri ascoltatori. Vabbè, che idea avevi sul ballottaggio?
Ho detto molto semplicemente, proprio perché si parla di molti candidati, è inammissibile che si scelga il candidato come candidato sindaco quello che arriva primo, perché potrebbe arrivare primo uno che prende solo il 30% o il 25% dei voti alle primarie, se ci sono parecchi candidati. Quindi è indispensabile che si possa fare una doppia scelta, cioè o nel meccanismo più semplice che conosciamo tutti, che è quello del ballottaggio, o se proprio non vogliamo andare due volte alle urne, per la prima volta sperimentiamo una cosa che si fa in altri paesi, e cioè che io voto chi è per me il numero uno e chi è il numero due. E se i voti del numero uno non sono sufficienti a dare la maggioranza a un numero uno, si mettono in conteggio anche i voti espressi per il numero due.
Grazie, grazie Paolo.
Sintetico.
Grazie mille, ciao.
Ciao.
Ciao, 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 ciao. Paolo Utter, Luciano, per quanto siano affascinanti e dal basso e via dicendo, le primarie non sono assolutamente necessarie. Genova lo insegna bene, perché un candidato scelto dai partiti della coalizione Campolargo fa saltare l'inevitabile guerra fratricida che si scatenerebbe. I partiti hanno il dovere di esprimere un candidato politico, serio, competente, gli sconosciuti, magari anche con molti fans, ma senza esperienze amministrative e professionali fanno notizia, non vittoria. E poi basta con il mito della giovane età, per favore, dice Luciano. 02 33 001 001, che ne pensate voi? Eccoti qua, ciao.
Sì, ciao.
Ciao, come ti chiami?
Ciao. Ascolta, niente, io non...
Come ti chiami?
Non sono milanese.
Come ti chiami? Sì, ti sento, ci ho chiesto come ti chiami.
Sono Marco. Ciao,
ciao Marco.
Scusa, io non sono milanese, però sono lombardo, per cui è chiaro che anche in Lombardia guardiamo un interesse. Cosa
ok, dai, te lo chiedo allora telegrafico, primarie sì o no, che poi passiamo magari a un milanese che sta telefonando.
No, più che se no un invito politico, non è il problema delle primarie. Penso che forse bisognerebbe prima pensare a mettere in discussione le politiche che sono state fatte e cambiare paradigma politico. Dall'urbanistica sostanzialmente, perché mi sembra che il modello Sala sia fallito lì come altri modelli, e forse quindi prima pensare ai programmi, ma questo vale anche a livello nazionale, non credo solo a livello locale, e poi magari da lì partire anche sulle primarie, che io non demonizzo ma non esalto nemmeno, perché se il voto diventa solo sulle facce e non sui programmi, non è che cambi molto, non è che...
Beh, ma dietro quelle facce ci sono dei programmi, evidentemente, il confronto sarà su quello.
Molte volte ci sono delle primarie che rischiano di essere all'americana, solo altre volte viceversa ci possono essere, però credo che prima si debbano mettere e coinvolgere anche quelle realtà che a Milano in questi anni da sinistra si sono opposte a salismo, chiamiamolo così, a Sala e a certe politiche. Solo così forse si può pensare non solo di vincere le elezioni, ma di cambiare anche veramente politica, io dico a sinistra, se mi permettete, che è ancora una valenza. Poi si possono pensare anche alle primarie, ma prima alcuni elementi politici, penso a partire dalle politiche urbanistiche, insomma, che sono molto vicine a quelle della destra, perché le politiche di Sala sono molto vicine a quelle della destra, pensiamo San Siro, pensiamo a tante cose, forse dovrebbero essere rimesse in discussione, prima i programmi e poi le persone, direi.
Grazie.
Le persone vengono di conseguenza. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, grazie mille Marco, grazie. Allora, ultimo messaggio, perché siamo arrivati alla fine di questa pop sera. Anzi, va, forse riusciamo a prendere ancora una telefonata, vediamo, sentiamola al volo. Pronto?
Pronto, sono Marco.
Ancora?
Sono di Milano. No, sono un altro.
Ah, un altro, sempre in macchina, vai, dici.
Sì, scusami, allora, io volevo dire, non sono di Milano, ma secondo me dovrebbero votare, almeno per le primarie, anche tutti quelli che fanno parte della città metropolitana.
E due.
Poi, scusa, non l'ho sentito, però almeno le primarie anche tutti quelli dei paesi limitrofi, perché poi sulla nostra vita ci sono delle scelte concrete, no? Questo, solo questo volevo dire, grazie per il vostro lavoro.
Ciao. Ciao Marco, grazie mille. Roby invece scrive primarie, ma a patto che la partecipazione sia statisticamente significativa. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Pop Sera, di questo nuovo palinsesto estivo di Radio Popolare, Pop Sera luglio e agosto, dalle 18.35 alle 20.30, con in mezzo ovviamente giornale radio e metro regione. Di queste questioni politiche che riguardano Milano torneremo evidentemente a parlarne presto. Intanto grazie a chi ha partecipato, grazie a voi all'ascolto, un saluto da Roberto Maggioni, ciao. Nobody seems to see the outside of it. Preoccupied, nobody's hiding it. Preoccupied, nobody's